Vogliamo rivolgerci subito alla parola del Signore. E in la prima epistola di Pietro, il capitolo 2, e leggiamo dal versetto 18. Prima Pietro 2, 18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza davanti a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per noi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Amen. Preparando questa parola, che è stata anche ampiamente anticipata dalle testimonianze che abbiamo sentito prima, Scrivevo, e mentre scrivevo veniva fuori come un quadro, e di nuovo ho pensato a quel fatto che noi non abbiamo statue. Qui parla di un Cristo oltraggiato. Nel mondo ci sono tante statue della flagellazione di Cristo. Sono quadri. Hanno fatto dei film per raffigurare questa scena. Nessuno ha mai rappresentato ciò che è successo in modo fedele. L'orrore, la tragedia di questo momento non può essere comunicato se non da Dio stesso, per mezzo di suo Spirito. Porto questa parola che, partendo anche dal versetto 21, dove è scritto che Cristo ha sofferto per voi, ha sofferto per i suoi peccati, ha sbagliato e ha subito le conseguenze Gesù di quello che ha fatto. Assolutamente no. Era senza peccato, anche dopo 33 anni, lavorando anche da artigiano, cose difficili. Nessuno ha mai potuto dire ha sbagliato in questo, ha truffato, imbrogliato. Nessuno poteva dire mi ha detto una cosa e poi ha fatto il contrario. Nessuno poteva accusarlo di nulla. Ha sofferto non per i suoi peccati, non per le sue responsabilità, ma ha sofferto per voi, lasciandovi scritto un esempio perché seguiate le sue orme. Vorrei ribadire che come Chiesa non abbiamo tante regole. Ci sono cose che ci piacciono, cose che incoraggiamo, cose che scoraggiamo. Ci piace la puntualità, ci piace un certo decoro nel vestire. Però voglio, è la mia preghiera costante, che non diventiamo una chiesa dove si adempi a tutte le regole se una persona a posto. Anzi, che possiamo riconoscere che siamo peccatori salvati per grazia, che se non fosse per la grazia tutti noi probabilmente saremmo già stati consumati, non dal giudizio di Dio, ma dai nostri stessi peccati, se si fossero espressi liberamente in noi i vari abusi dell'alcol, tabacco, sessuali, avidità, egoismo, vendetta, rabbia, nervosismo, preoccupazioni. Saremmo stati interamente consumati e forse nessuno di noi avrebbe la forza, il coraggio, la faccia tosta di presentarsi in una comunità come questa. Noi abbiamo davanti a noi un esempio di fede. Se dobbiamo parlare di regole, questa è una regola fondamentale. Cristo è il nostro capo, Cristo è il nostro modello, Cristo è il nostro esempio. Giudichiamo addirittura anche il peccato, valutando il rapporto che abbiamo con Lui. A volte ci poniamo la domanda, mi chiedono qualche volta, ma posso andare in discoteca? È peccato andare in discoteca? Sì, vai, non ci sono problemi. Se Gesù va in discoteca, ci vai anche tu, non ti preoccupare. L'importante è che vai solo dove va Gesù. Puoi andare dove vuoi. Allora, dalla conoscenza di Gesù è il nostro legame, la nostra forza. La nostra forza deriva da questo rapporto che abbiamo di Lui e la conoscenza anche della volontà di Dio per ciascuno di noi. Ma la volontà di Dio riguarda un po' il nostro operato, principalmente riguarda ciò che determina il nostro comportamento, cioè quello che siamo, gli atteggiamenti che abbiamo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, dice Paolo ai Filippesi. Cioè siate come Lui e dall'essere come Lui nasceranno le opere che fate. Vogliamo vedere un po' questo quadro che abbiamo di Gesù. Egli non commise peccato. Il peccato, l'ho definito appena adesso, è un conflitto nel rapporto che abbiamo con Dio. Quanti peccatori hanno fatto qualcosa qui sulla terra, chi ha rubato, chi ha ucciso, chi ha fatto altre cose. Ho peccato contro l'uomo e ho peccato contro Dio. Il peccato è l'assenza di armonia, l'assenza della presenza, l'assenza dell'approvazione di Dio. Magari non è una cosa peccaminosa, fra virgolette, non è contro la legge. Ma noi come credenti andiamo oltre gli aspetti legali. Come ha fatto Gesù, che con i farisei così bravi hanno detto ma noi osserviamo tutta la legge, non abbiamo mai ucciso, mai commesso adulterio. E Gesù ha detto, ma guardiamo un momento il vostro cuore. Gesù, voglio parlare di Lui stamattina, non commise peccato. io ho una lotta interiore. Magari potessi dire non ho peccato oggi. Gloria a Dio, Gesù era tentato da fuori, ma non ha mai ceduto davanti alla tentazione. Non si è mai arreso, non ha mai scelto neanche una cosa che non era male, ma che non era il bene. Ha scelto sempre la massima espressione di ciò che il suo Padre in cielo desiderava da lui. Vogliamo anche qui prendere, come dice il versetto precedente, questo Gesù come esempio, lavorare per arrivare a questo livello, livello di purezza interiore. E nella sua bocca non si è trovato inganno. La bocca nostra, aia. Chiediamo, fratelli, la grazia del Signore anche per quello che dice la nostra bocca, senza inganno, senza bugie, senza giudizi. Gesù poteva giudicare, aveva il diritto, aveva l'autorità. Io devo stare molto attento e noi tutti, se mi permettete, dobbiamo stare molto attenti perché se io giudico voi, il Padre scrive che quella persona che ho menzionato ha fatto una certa cosa. È vero, sai Malcolm, hai ragione, sì, il Padre scrive, ma poi scrive anche che Malcolm sapeva che una certa cosa era sbagliata. E poi io andrò davanti al padre, il padre dirà forse, ma sai che avevi ragione per quell'altra persona. Però poi non parliamo di altri oggi, parliamo un po' di te. Non è vero che tu hai detto così, ma perché hai fatto tu la stessa cosa? Perché hai condannato gli altri e poi già prima, ma anche dopo, hai fatto le stesse cose? Vogliamo, fratelli, stare molto, molto attenti anche con la nostra bocca, che escono dalla nostra bocca parole utili. Abbiamo parole utili, edificanti, che rinsaldano i fratelli nella loro fede, che consolano e sono utili anche per chi non è ancora nella fede. La nostra bocca viene definita, la lingua viene definita il timone della nostra vita. Siamo così grandi, ma è questo organo così piccolo che determina se andiamo di qua o di là, che determina, manifesta ciò che noi siamo. La nostra bocca, se ci sono bugie, li togliamo dalla nostra bocca, inganni, li togliamo dalla bocca e dal cuore. Così era Gesù. Oltraggiato, si è arrabbiato. No, oltraggiato è diventato amaro dentro di sé, c'era questa amarezza. No, oltraggiato è scritto, non rendeva gli oltraggi. Anche in queste cose vediamo che Gesù era Dio, era il nuovo Adamo. Era qualcuno di molto, molto speciale, anche se era cresciuto a Nazareth, quella città di peccato. Credo che l'esperienza di tutti noi che abbiamo un punto di rottura, a un certo punto scoppiamo, ci insultano, fanno qualcosa contro di noi e rispondiamo con il male. Mai come nella vita di Gesù vediamo questo, ciò che è scritto di lui, oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Anzi, quando le persone gli facevano ancora più male, parlo del periodo, anche nei giorni, il giorno precedente la sua crocifissione, poteva dire non vale la pena, me ne vado, io muoio per loro, do la mia vita per loro, do loro da mangiare, li guarisco delle loro malattie, li libero dei demoni, guardate come mi trattano. Ci poteva essere quasi uno spirito di vendetta in Gesù per l'ingratitudine delle persone. L'uomo naturale, noi. Non so di voi, ma so che fino a un certo punto ci arrivo e poi non ce la faccio più. Che il Signore mi liberi da questo, ma e mi aiuti anche ad innalzare lo sguardo verso Gesù che maltrattato umiliò se stesso. Non rendeva gli oltraggi. Più lo hanno oltraggiato, più ha capito che doveva morire sulla croce per liberare l'uomo da questa schiavitù al male, questo frutto, queste conseguenze dell'opera di Satana, l'inganno di Satana, ma confermato nei secoli, nelle generazioni, dall'uomo per una scelta individuale e personale, dove l'uomo poteva scegliere il bene e ha scelto il male, ha scelto di Barabba al posto di Gesù. In quel momento Gesù ha amato ancora di più, ha dato se stesso ancora di più all'uomo perché ha visto la miseria, la povertà, la schiavitù, l'incapacità dell'uomo di agire in un modo che poteva essere accettato da Dio. Gesù ha amato ancora di più, ha espresso il suo amore ancora di più, mentre veniva oltraggiato. Che quadro, fratelli! Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Abbiamo già sentito stamattina due lettere, una lettera scritta agli uomini, a tutte le istituzioni, tutti i sindaci, e magistrati, eccetera, e una scritta a Dio. E Dio legge queste lettere e risponde, è già stato detto più volte stamattina, soffrendo non minacciava. Ma sapete cosa vi faccio? Adesso vi denuncio, vado, faccio ricorso alla Corte Europea, faccio ricorso alle Nazioni Unite, vi faccio vedere, io chiamo giù il fuoco dal cielo. Quanti di noi lo faremmo se avessimo la possibilità di farlo? Si rimetteva a colui che giudica giustamente. Ha scritto Gesù anche lui la sua lettera al Padre. Padre, tu vedi cosa sta succedendo? So che non è giusto, ma se deve essere così, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ed il Padre, dopo averlo abbandonato, ha avuto la gioia di poter approvare appieno l'opera di Gesù, ha avuto l'autorità di ricevere l'offerta per i nostri peccati che Gesù ha portato davanti al suo trono, il trono del giudizio. Il Padre ha avuto poi la gioia di far risuscitare Gesù dalla morte, una volta che aveva pagato per i nostri, i miei e i vostri peccati. Gloria a Dio, questo è il nostro Gesù. Soffrendo non minacciava, ma si lasciava totalmente nelle mani di Dio. Che poi Dio, il Padre, ha l'autorità, ha il diritto, a un certo punto ha anche il dovere di giudicare. Gesù, per amore, ha lasciato tutto nelle mani del Signore, lasciando a Dio, il Padre suo, quello che competeva al Padre, e ha portato avanti ciò che competeva a Lui, cioè di diventare, di vivere, di manifestare l'agnello che Dio aveva provveduto per liberarci dai nostri peccati. Come si arriva al perdono? Non è giusto che un altro paghi per noi, ragionamenti umani. Ma gloria a Dio, questa è la via stabilita da Dio, perché è l'unica via. Qualcuno ha sofferto per noi, l'agnello è stato provveduto dal Padre e l'agnello ha dato la sua vita per noi. E ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Giusto una parola anche per chi si prepara al battesimo. Gesù non è morto sulla croce solo per liberarci dai nostri peccati, per dire, ecco, vi faccio uscire dal carcere. Gesù è morto ed è risorto perché vivessimo una vita che Dio può gradire nella giustizia. La giustizia, non parliamo in termini giuridici terreni, la giustizia è una vita che Dio approva, anzi, una vita che porta gioia al Padre. È una vita, e questa è una cosa terribile che dico, è una vita che quando il Padre lo vede, la vede, dice: ho fatto bene a pagare questo prezzo supremo, dando mio figlio a morire sulla croce, e valse la pena. Vuole dire di ciascuno di noi: ah, è valsa la pena, ho sofferto, mio figlio ha sofferto, ma è valsa la pena perché vedo il frutto. E questa è la nostra vita. Vivessimo per la giustizia, ciò che è giusto, nella santità, nella purezza, rappresentando Gesù in tutto ciò che facciamo. Il brano continua. E mediante le sue lividure siete stati guariti. Sapete che questo brano, tutti lo dicono, è stato tradotto male, perché non rende in nessuna lingua se non nell'originale. L'originale, sia come riportato da Isaia che come riportato da Pietro, non parla delle lividure di Cristo, ma usa la forma singolare di lividure. Lividura. Che indica, dicevo, nessun quadro ha mai rappresentato questa scena, nessuna scultura lo può fare. Nessuna opera umana, nessuna parola umana, specialmente la mia, può rappresentare la tensione in quel momento. Perché uno che soffre, sapendo che con una parola, un pensiero, può fuggire a quella sofferenza, può liberarsi. Durante la flagellazione Gesù bastava una parola, angeli, e venivano in miliardi a soccorrerlo. Terra, poteva dire, la terra si apriva. A morte, poteva dire, lui che era stato condannato a morte, bastava dire questa parola. E morivano tutti, come abbiamo visto in certi episodi nel Vecchio Testamento. Mediante la sua lividura, è una cosa che non rende, scusate, in italiano non conosco lingua che funziona. Il suo corpo era così, non so, non ho parole neanche, maltrattato, torturato. C'era una tale agonia, con la frusta, con pezzi di piombo. Era comune, la storia ce lo dice, in quel periodo la flagellazione, gli ebrei si limitavano a 40 meno un colpo. I romani non avevano questa legge, sono stati i romani, preparando la persona per la crocifissione, che riducevano la persona ad essere quasi morto, si rivelavano i muscoli interiori, le ossa, si vedevano gli organi interiori, la faccia, qualcuno perdeva gli occhi per la frusta. Non c'erano sul corpo di Gesù delle lividure. L'originale dice era tutta una lividura, tutta una sofferenza, tutto un ammasso di carne viva, di ossa, di sangue. E noi facciamo quadri rinascimentali, così romantici, di Gesù sulla croce, così sereno. È scritto in Isaia che nessuno poteva contemplare quella scena. Ma il perché di questa scena? E mediante le sue lividure siete stati guariti. Anche questa parola guariti, noi stiamo pregando per gli ammalati e ho detto la settimana scorsa, dobbiamo, come chiesa, io come servo di Dio, pastore della comunità, devo crescere in queste cose. Sebbene riconosciamo che anche in mezzo alle malattie Dio compie certe cose sue, altre malattie lo vediamo nel ministero di Gesù, non avevano questo alto, lodevole significato, scopo. Erano il frutto del peccato, dell'umanità, guai a dire sei ammalato, hai peccato, può succedere, ma non spetta a te dirlo, perché di solito quando lo dici sbagli. Però Gesù guariva tutti gli ammalati. E questa parola, guariti, quando parla di malattie, fa riferimento senza eccezione alle malattie fisiche. Senza eccezione. Gesù è venuto e ha sofferto, ha conosciuto quelle sofferenze, portando su di sé le nostre malattie. Questo è amore. Mi rivolgo a voi mamme, ma anche a voi papà. Chi è che non vorrebbe fare il cambio? Il figlio piccolo magari ha la febbre. Ah, fossi ammalata io, dice la mamma, è spontanea. Vorrei essere al posto suo. Non è un sentimento che abbiamo avuto in tanti, eppure non è possibile. Sappiamo che nessuna mamma può subire la febbre o la malattia del figlio, nessun papà può andare in ospedale ad operarsi al posto di un figlio. Uno solo poteva farlo. E l'ha fatto. Ed il suo nome è Gesù. Ed è per questo, fratelli, io ho visto delle malattie, ho gioito perché ho visto che il Signore sta operando. Gesù poteva prendere su di sé le nostre malattie e l'ha fatto. Per amore, per potenza, per purezza, per la purezza, perché non doveva pagare per se stesso né i peccati né le malattie. Ha potuto prendere su di sé il nostro peccato, la nostra malattia. Ecco perché con piena fiducia possiamo dire, Signore, guariscimi. Possiamo dire con piena fiducia, aiutatemi a crescere in questo. Sii guarito, che non rispecchierà la grandezza della fede di chi prega, non rispecchierà la bontà, i meriti della persona guarita, ma annuncerà la gloria del Signore che ha tanto amato, che vuole il nostro bene. Ci sono discorsi che non sono pronto ad affrontare, il legame, il nesso fra il peccato e le malattie, ma so che il peccato e le malattie, la morte stessa è venuta per intervento di Satana nella vita dell'uomo perfetto, creato per non conoscere né morte né malattie, con un dominio totale. L'uomo era libero e si è piegato a Satana. Uno che si piega, Satana era qui, si incontravano, diciamo, alla pari. L'uomo si è piegato davanti a Satana. Chi è più grande? Erano uguali. L'uomo si piega, Satana domina sull'uomo, perché l'uomo gli ha ceduto questo posto. Noi ci alziamo davanti a Satana. Chi mi accuserà? E ci mettiamo sotto la signoria di Cristo. Agiamo nel nome di Cristo. E adesso, dove siamo rispetto a Satana? È Satana che deve piegarsi davanti a noi, che abbiamo la parola di Dio e il mandato di Dio, il mandato di cacciare i demoni, il mandato di guarire gli ammalati, il mandato di annunciare la parola della salvezza. Fratelli, Satana non è più sopra di noi, dove ci pieghiamo davanti a lui. È lui che deve piegarsi davanti a noi. Abbiamo questa autorità, e fratelli, anche come Chiesa, dobbiamo crescere in queste cose, entrare in queste cose. Signore, sovviene alla mia poca fede, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Vogliamo, fratelli, avere questa fiducia davanti a Gesù, eleggendolo pastore nostro, eleggendolo guardiano delle nostre anime, dicendo: nulla posso io, Signore, tu puoi ogni cosa, tu vuoi ogni cosa buona, ogni cosa che è bene, lo vuoi per me. Vogliamo, fratelli, vogliamo, amici che siete qui forse per la prima volta, arrenderci nelle mani del sommo pastore. Amen.